Intanto che aspettiamo vi leggo e rispondo un po' a un dialogo che uno di voi ha messo per scritto. Nella tua esposizione ti sei diffuso su come riformulare la fede cristiana in un'epoca come la nostra, nella quale hanno perso di significato i termini di riferimento tradizionali utilizzati dalla Chiesa come istituzione per far vivere la fede stessa. E l'intervento si dice d'accordo e propone di esporre il suo pensiero al riguardo, schematizzando nei seguenti punti che mi sembrano una conferma. Allora, il primo: la cultura scientifica postmoderna, in linea con la teoria evoluzionistica darwiniana, e quindi allude a tutta questa visione dell'uomo moderno per cui noi dobbiamo essere visti non tanto a partire da un disegno precostituito che parte da un'essenza dell'uomo concepita da qualcuno, ma all'interno dell'evoluzione. E le più recenti scoperte della clonazione dei geni, la biologia genetica appunto, questa cultura scientifica ha di fatto ridotto l'uomo da essere a cosa. Sappiamo che effettivamente questa è la vera minaccia, no? Cancellando dalla sua coscienza o tentando di cancellare quel senso dell'infinito che è dato dalla intima convinzione di un'esistenza che dura anche dopo la morte, oltre il tempo e lo spazio della vita. In poche parole, al di là dei sentimenti, si può ancora ragionevolmente ipotizzare un'origine e un fine ultraterreno per l'uomo. In caso contrario, che valore dare al concetto, al dogma cristiano della salvezza eterna incarnata dallo stesso Cristo, uomo e Dio morto e risorto? Io penso che toccheremo questo tema, che senso ha il discorso cristiano sulla morte e resurrezione di Cristo, però appunto intanto mi pare suggestivo questo approccio che traduco per come sento io la cosa. La proposta cristiana deve evidentemente rispondere a questa nuova visione dell'uomo, la scienza e il pericolo della dissoluzione del soggetto. Che cosa è l'uomo? La scienza sta pretendendo di spiegare che cosa è l'uomo e sta addirittura pensando di fabbricarlo, no? E su questa pista moltissimi cristiani hanno lavorato. Cito un cristiano notevolissimo, uno dei più grandi filosofi del Novecento, morto solo qualche anno fa, Ricoeur, ha lavorato tutta la vita. Lui era un protestante, di formazione protestante, profondo conoscitore della scrittura, del resto, ha dialogato con tutte le scienze umane, dalla storia, alla sociologia, alla psicologia, al linguaggio, l'ermeneutica, eccetera, proprio con questo intento, in qualche maniera cercando di far vedere come, se davvero ascolti la scienza, che continua a dirti qualcos'altro di che cosa è l'uomo, resta comunque, questa è la fenomenologia, resta comunque aperto il problema di chi è l'uomo, il problema del soggetto e della sua intenzionalità. L'uomo è appunto coscienza intenzionale, quindi è coscienza di, è memoria di, è immaginazione di, è desiderio di, e quindi l'uomo pone necessariamente la questione del senso. Intenzionalità vuol dire che l'uomo deve andare da qualche parte, deve rispondere alla domanda di dove va, per dire chi è, non soltanto che cosa è, come dice la scienza. Ecco, però, se voi conoscete un po' Ricoeur, capite come la fede esce da un confronto così, dopo una lunga fatica di dialogo con l'uomo moderno, appunto. Secondo punto che la lettera tocca, passando alla filosofia, dalla filosofia alla politica, ci analizza tutto il fenomeno della secolarizzazione politica, dalla visione religiosa del mondo alla crisi dell'istituzione, dell'autorità, il distacco tra il diritto positivo, il diritto naturale e il diritto divino. L'idea che noi abbiamo: Dio ha creato l'uomo, l'uomo è fatto così perché l'ha voluto Dio, diritto naturale, e da qui deve scendere il diritto positivo, comprese le legislazioni. Noi andiamo ancora nei confronti dell'uomo moderno con l'idea che noi abbiamo dei valori non negoziabili e loro nel fare le leggi devono tenere presente queste nostre robe, e loro giustamente se ne stanno fregando. Dice, dobbiamo capire, dobbiamo metterci d'accordo, mica può venire una religione a dire ci sono valori dell'uomo non negoziabili, che me ne frega a me. No. E allora su tutto questo tema della secolarizzazione della politica viene fatto tutto questo discorso che conferma largamente il tentativo che stiamo facendo di partire appunto dalla questione dell'uomo e del senso, poi cita anche l'economia, la comunicazione, eccetera. E allora proviamo a ricontinuare piano piano questo nostro discorsino, non so poi se sarò capace di tenerlo molto unito, spero. Stiamo elaborando in qualche maniera il concetto del senso, la nozione del senso, lavorando su questi tre livelli di questa parola, il senso come sentire e quindi il senso come ciò cui aprono i sensi, o se volete il senso che viene aperto dalla presa di posizione del corpo. Nello spazio, il luogo dove il corpo si pone, dove il corpo mi fa esistere, mi fa uscire dal niente, mi fa stare da qualche parte, quella scelta, quell'azione, quel vissuto apre del senso, appunto, no? E d'altra parte il senso come direzione. E la direzione è data per l'uomo nel suo vissuto fondamentalmente dall'incontro con l'altro e in particolare dal fenomeno dello sguardo e della parola. Il senso mi è dato dall'incontro con l'altro e dalla sua parola, la parola buona che promette, che apre una via buona per me, che si lega alla mia avventura. Ecco, questo mi apre del senso, no? E infine il senso come significato, che mi appare in questa maniera ancora generale, il significato dell'essere uomo mi appare come lo sforzo che stiamo facendo tutti quanti di diventare uomini, di umanizzare la nostra umanità. Ecco. E su questo questa sera vorrei fermarmi un momentino a elaborare un po'. Vedete il primo titolo dei quattro capitoletti, anzi ne faremo due o tre, adesso vediamo, comunque dei titoletti che avevo messo in eretto, l'umanizzazione dell'umanità o la maniera in cui l'uomo d'oggi pone la questione della salvezza. No? Partendo ancora una volta dal riconoscere che l'uomo moderno non può pretendere di attingere direttamente dei valori assoluti. Non li può presupporre, appunto. Noi siamo in questo senso i discendenti di Icaro, conoscete la leggenda, che Icaro insieme a suo padre Dedalo era prigioniero di Minosse, re di Creta, no? E per scappare allora il papà intelligentemente ha fabbricato per tutte e due delle ali che stanno insieme con la cera. E grazie a questo Dedalo e Icaro riescono a volare, a fuggire. Solo che il papà, saggiamente, appena fuori dal castello di Minosse, prende terra. E invece di posarsi saggiamente sulla terra come suo padre, Icaro invece pretende di andare incontro al sole. No. E avvicinarsi al sole vuol dire per lui far fondere la cera, cade e sprofonda nel mare. No? Ecco, l'uomo moderno è un po' Icaro in questo senso, no? Ha fatto l'esperienza di Icaro, sa che non può più pretendere di attingere direttamente dei valori assoluti, che l'hanno sciolto, l'hanno bruciato, non. Disilluso è ricaduto. E tuttavia non annegato, è ricaduto sulla terra, è ricaduto su se stesso e sul suo destino da gestire. E quindi sul compito di trovare un senso alla sua vita. E lo fa ormai soltanto da uomo, non può andare nei cieli a attingere i valori assoluti. Deve soltanto credere nell'uomo e impegnarsi per salvaguardare la dignità in se stesso e negli altri. È un po' quello che diceva Camus. Nessun uomo può morire in pace. Il suo desiderio era di morire, è morto in incidente, poveretto Stravale. Il suo desiderio era di morire in pace, ma nessun uomo può morire in pace se non ha fatto tutto ciò che poteva fare per gli altri, perché gli altri vivano, e se non ha cercato quindi il cammino di una morte pacificata. O l'altra maniera con cui diceva questa cosa, Alfano, non posso accettare di essere felice da solo. Poneva così il senso della vita per un ateo, no? Si tratta di salvare la propria vita. Colui che vuol darle del senso, che si interroga per sapere dove essa va e come viverla, costui capisce bene che su questa scelta pesa un rischio di fallimento, lo sa. La vita si può realizzarla o perderla. E questo dipende, per quello che dipende da noi, dipende da noi. Da noi che ci sappiamo legati agli altri, partecipi di uno stesso destino, che l'amore appunto rischiara o perlomeno rende sopportabile. Ecco il senso, no? Della parola buona, del legame. Il legame dà senso. E in questa solidarietà attiva in cui passa il legame, l'amore, che si lascia cogliere il senso. O si lascia cogliere del senso, appunto, un po' di senso. Per l'essere umano che concretamente, giorno dopo giorno, si sforza di aiutare a vivere da uomini, altri umani, la vita non è insensata, malgrado le contraddizioni, malgrado le cose che vanno in senso contrario. Questo è il credo dell'uomo moderno, lottare per il rispetto dell'umanità di ogni uomo può riempire una vita di uomo e condurre a una morte pacificata. Può dar senso alla propria vita, no? E questo, io dico, dovrebbe essere il punto di partenza anche per un cristiano. Anche se subito uno si chiede, ma come situare la proposta cristiana che crede che la salvezza viene da Dio, che ci salva gratuitamente con la sua grazia? Anche per noi la fede può partire dalla fede nell'uomo. Io credo che questo discorso che stiamo avviando insieme in questa maniera un po' più esplicita, che nelle prediche continuamente passa, ma che io personalmente sto cercando di sistemare un po' e che magari richiederà anche per noi, penso, qualche anno, e che magari può far paura un po' anche. Ma penso che alluda anche a un profondo cambiamento della modalità di essere chiesa, di essere cristiani. Mi usciva questa sera la battuta in mezzo al commento alla lettera ai Romani del fatto che noi abbiamo quasi da subito svolto il cristianesimo in termini religiosi. Si capisce cosa si vuol dire, no? Cioè in termini di un'eredità raccolta da Gesù in termini di chiesa alla quale ritiene di comunicare la salvezza attraverso i sacramenti, fondamentalmente attraverso la vita della chiesa, no? E questo è stato plausibile, è stato anche comprensibile per alcuni versi. E nella storia della chiesa ci sono state epoche fino a che è risultato l'imbarazzo di non riuscire a capire, per esempio, come si salvavano quelli fuori dalla Chiesa, addirittura, no? O adesso in epoca moderna, come a giustificare come si salvano quelli delle altre religioni, tentando quel pastrocchio, secondo me, di dire sono forme diverse di andare alla salvezza. Se avete presente, l'anno scorso noi predicando delle religioni siamo andati un po' su questa pista, dicendo che le religioni sono forme diverse di cogliere l'umano del Vangelo, l'umano di Gesù, appunto, no? Che rende evidentemente necessaria la Chiesa, perché la Chiesa è il collegamento con l'umano di Gesù, ne è la testimonianza, ma non perché la Chiesa è il luogo della salvezza. È la scia, è la memoria, come è il collegamento, ma la salvezza avviene fondamentalmente per via umana, non per via religiosa, appunto. Però questo, capite, che pone un sacco di robe, proprio in quest'epoca in cui c'è una critica ormai da due secoli radicale alla religione e le chiese si stanno smembrando, cioè, questo secondo me può aprire delle strade per un atteggiamento evangelico, apostolico completamente coraggioso. Cioè, non conta tanto che la Chiesa sia grande, che tiri dentro tanta Chiesa, che cristianizzi la gente. Conta che ci sia un luogo testimoniale che conserva il ricordo con Gesù, perché poi il regno avviene nell'uomo, nella storia dell'uomo. E quindi anche l'atteggiamento della Chiesa, noi stiamo facendo il contrario, no? Difendere la Chiesa, sentirsi assediati, polemizzare, dice l'altro non capiscono la verità, quando invece potremmo far capire chi siamo proprio al contrario, proprio in questo momento in cui ci stiamo impoverendo, virgolette, facendo vedere qual è il tesoro che abbiamo, l'interesse per l'uomo. Vabbè, comunque dico, si può partire dalla fede nell'uomo. Maurice Zündel, un prete svizzero che è morto 30 anni fa, di cui Paolo VI era innamorato, diceva che è uno dei più grandi mistici del nostro tempo. Scrive, ci tengo a dire che il primo articolo del credo cristiano è «Io credo nell'uomo». Che è il tentativo che stiamo un po' iniziando a fare anche noi, quando dico partire dal credo dal fondo, vuol dire un po' questo, no? E questa la cosa difficile, perché dire io credo in Dio può anche non impegnare a niente o a poco. Addirittura è proprio pretendendo di difendere l'onore di Dio che i giudici di Cristo lo hanno condannato al supplizio della croce. È per difendere Dio che è stato ucciso Gesù. Ma io credo nell'uomo. Se si va fino in fondo a questa affermazione, se almeno si cerca di viverla, non c'è bisogno di aggiungere niente. Perché l'uomo che ci sta di fronte ci dice ogni momento che cosa chiede, che cosa ci è chiesto di essere e di fare. E questa è la via più sicura per credere a Dio, per incontrare Dio. No? Invece è più facile farci una nostra idea di Dio e poi da lì tirar giù qualche conseguenza. Se io credo veramente nell'uomo, io credo in Dio, perché la grandezza umana è sempre alla fine una testimonianza di Dio, una trasparenza di Dio, no? E lo vedremo in Gesù, va giustificato a partire da Gesù sto discorso, eh? Non è che sta in piedi perché io ho delle preferenze di atteggiamenti. Stiamo cercando la verità cristiana, appunto, no? Solo che credere nell'uomo bisogna intendersi, si capisce subito, no? Che cosa vuol dire credere nell'uomo? Certo non vuol dire fermarsi a contemplarlo beatamente, in sé o in qualunque altro, come fosse una meraviglia già compiuta, no? Basta un minimo di lucidità per capire che questo è assolutamente uno stravolgimento. Invece di soddisfarsi dell'uomo com'è, si tratta piuttosto di credere in ogni individuo a quella umanità che egli porta in se stesso, l'attesa che egli è capace di divenire uomo, appunto, la vocazione a essere uomo. Certo, si può dire la parola di Dio nell'uomo, certo, ma che si manifesta come vocazione a diventare uomo. Credere nell'uomo è credere nell'uomo che è da fare. C'è un'affermazione dell'etologo Konrad Lorenz, io avevo letto 40 anni fa le sue esperienze di anni con le oche, espertissimo di oche, ma sarà stato esperto anche di altro, cioè io ho letto quello. E mi pare una sua battuta, collochi bene questo che sto dicendo, colloca bene la prospettiva nella quale va situata la fede nell'uomo, e gli dice: l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo siamo noi. Capito l'anello mancante? Cioè, quel che le dreche il silk diventa uomo, passando dall'animale, siamo noi, è l'uomo esistente, capito? Cioè, è una battuta, ma secondo me è anche, ha un senso profondo. Sposta in qualche maniera la domanda, la questione che preoccupa i teorici dell'evoluzione della specie. Qual è l'anello grazie al quale si passa dagli antropoidi alla razza umana? E la constatazione di Lorenz è che l'uomo, così come oggi, è lontano dall'aver raggiunto lo statuto umano. Egli è ancora al di qua, come in attesa della sua vera umanità, no? L'umanità che noi viviamo, come noi la viviamo, è in transizione tra l'animale e l'umanità vera. E il movimento stesso dell'evoluzione, penso sempre a Teilhard de Chardin quando parlo di questi temi, no? Vedete come alcuni cristiani hanno accettato sul serio la prospettiva evoluzionistica, ma pensate in questi termini radicali, no? E quindi anche era la riflessione sul peccato, sulla creazione in prospettiva finale, no? Prospettiva evolutiva, come il movimento stesso dell'evoluzione chiama l'uomo a divenire ciò che egli crede di essere. Ma questo cammino è affidato alla sua libertà, ai suoi sforzi individuali e collettivi. Cioè bisogna diventare umani. Bisogna darsi da fare per salvare l'uomo nell'uomo. Il pensiero umanistico, e io dico il Vangelo cristiano, che ripeto ha la sua straordinaria potenza nel carattere umanistico, nell'essere una buona notizia sull'uomo, per l'uomo. Questa è la grandezza del Vangelo. Mi pare che il pensiero umanistico dell'uomo moderno, virgolette, e la proposta cristiana su questo punto possano capirsi. Parlare del senso della vita e parlare della salvezza, mi pare si riferiscono entrambi, evocano entrambi un punto da attingere, un superamento da fare, la realizzazione di qualcosa che non è acquisito di colpo, un al di là dell'umanità per così com'è, no? Ma un al di là di cui l'umanità reca in se stessa l'appello e in qualche modo la capacità nella misura in cui si apra a questo movimento di salvezza, appunto. Il regno di Dio percorre questa nascita dell'uomo, questo movimento di umanizzazione. E la Chiesa conserva memoria che questo movimento è riferito, è collegato al figlio unigenito, alla storia di Gesù, appunto, no?